Stavo con se birra.
Sperava che fosse birra.
Poco volume, anzi?
Poco volume. Bene, come sempre il rompo dei ghiacci, allora benvenuti a Terre Sonore e a questo ennesimo appuntamento, che siamo al quarto?
Quarto.
Quarto appuntamento con Macchie Inchiostro. Allora, perché Macchie Inchiostri a Terre Sonore? Che ci fa? Non so, che ci fa?
Ci sta bene.
La domanda è retorica, perché in realtà per noi fare musica, fare cultura rappresenta sempre un impegno che noi abbiamo chiamato responsabilità sociale, lo facciamo con il nostro festival, con il Village Green Jazz Village, e per Terre Sonore abbiamo avuto la fortuna di incontrare questo personaggio che risponde al nome di Paolo Figeri, che fa questo festival in un altro periodo, però un festival importante, un festival alla ricerca dell'identità, un festival con dei relatori importanti, e quindi crediamo che l'inserimento all'interno di Terre Sonore sia naturale, sia una cosa così abbastanza logica, anche perché poi questa Terre Sonore che devono necessariamente avere uno scopo, cioè quello di raccontare un po' i territori, raccontare tutto ciò che sta intorno, e vediamo che insomma questo esperimento che ha funzionato fino ad oggi lo porteremo avanti. E quindi io ringrazio i relatori, che sono sempre molto importanti e molto prestigiosi, ringrazio Paolo per questo inserimento in Terre Sonore, e vi auguro poi naturalmente il concerto che abbiamo questa sera con un duo cameristico, direi di natura cameristica, perché si tratta di un pianoforte e clarinetto basso, uno dei più interessanti musicisti, Achille Succi suona questo clarinetto basso veramente in una maniera fantastica, quindi sarà un bel concerto e vi invito naturalmente a partecipare. Quindi grazie, lascio la parola a Paolo e un ascolto anche per questa sera, grazie.
Il padrone di casa, sindaco di Isola e presidente della provincia di Pietro, quindi Isola di Porto, capitale della cultura.
Questo è un applauso sulla fiducia. Adriano, noi con te, il quinto anno invece che siamo, il quarto anche noi con lui.
Al secondo,
noi abbiamo raccolto per strada, l'abbiamo doppiato. Grazie a tutti voi di essere qui in Giove Piano, siamo particolarmente contenti, poiché questa sera gli incontri si svolgono sempre in questa piazzetta, per noi molto importante, perché come vedete è intitolata a due ragazzi, due bambini vittime innocenti di mafia, fratelli di Margherita Asta, Salvatore e Peppe Asta, che sono la strage di Pitto Lungo, eccetera. E con te questi eventi che stiamo facendo entrano negli eventi che facciamo con la donna rurale. E abbiamo deciso quest'anno, dopo una serie di incontri fatti con alcuni collaboratori, amici e amiche, abbiamo deciso quest'anno, noi siamo per una settimana, siamo stati capitale della cultura, come lo sono stati tutti i 50 comuni, però abbiamo detto una settimana a noi non ci basta, vogliamo di più. E abbiamo deciso di dedicare quest'anno alla donna rurale. E poi chi ha fatto un giro per Isola Piano capisce qual è il senso e il significato di questo anno particolare. Abbiamo iniziato l'8 marzo, poi facciamo tutta una serie di eventi e sto organizzando per il 15 di ottobre. Poi magari vi inviterò per il 15 di ottobre, che è l'anno internazionale della donna rurale, sto cercando di organizzare una mostra e un evento e un incontro con in memoria di Jennifer Facelli, la madre dei fratelli Cerri. E un incontro quel giorno lì anche con Don Ciotti per parlare della lotta delle donne rurali contro la mafia, e insomma, abbiamo avuto anche l'onore di avere a Isola del Piano Olga Carac, ci stiamo attivando insieme agli amici di Lupo Sin Favole della Fondazione Alex Langer, ci stiamo attivando per dargli la cittadinanza onoraria di Isola del Piano, per cui vi terrò informati su queste cose, ma comunque chi ha voglia di navigare nel sito del comune che trova questi eventi che stiamo organizzando. Io chiudo qua perché Paolo, Marco e loro avranno cose più importanti di me da dirci. Grazie, benvenuti a Isola del Piano. E vedete, non so dire, ma davvero la colina.
Benvenuti al quarto appuntamento dei sei previsti di Macchi Inchiostri in questo bellissimo festival Terre Sonore, che ci sta facendo scoprire e riscoprire la provincia di Pera, perché ci sta portando da Borgo Pace a Isola del Piano, Reforzate, Macerata Sidra. Stiamo girando veramente tutta la provincia di Pera. Colgo l'occasione per salutare questi due signori che ancora non ci siamo presentati, ma dal primo appuntamento vengono sempre al festival e vengono da San Marino. Questo girovagare di Terre Sonore, la provincia di Pedro, oggi ci porta a Isola, che è un paese incastonato nei monti del Cesane, un paese iconico per tanti motivi. Io ve ne elenco tre, adesso mi sono tornati in mente. Primo, perché è uno dei primi paesi che ha confiscato un immobile alla criminalità mafiosa e oggi è una casa della legalità. Poi qui negli anni 70 è nato il biologico in Italia. C'è qui Maria Girolamoni che rappresenta con piacere il loro lavoro. Qui è nato veramente, sono i padrini del biologico in Italia. Qui è nato il noto poi Marco Alcinero, oggi è Girolamoni. E poi qui è nata anche una famosa rivista che tuttora è attiva e si chiama Mediterraneo, e vi invito a ricercare il numero 64 del 2020, e c'è, vedete in copertina, Carlo Cacciamani, che hanno scritto un bellissimo articolo, Cambiamenti climatici, lo stato globale e un focus nell'area mediterranea. È stato scritto da Carlo Cacciamani ed Elisa Palazzi, che oggi è ospite qui con noi. Quindi, mi serve come assist per darvi la parola e vi ringrazio per essere qui. Quindi Marco vi presenterà in maniera più professionale della mia. Io vi ricordo solamente il prossimo appuntamento di Macchi Inchiostri Festival, si snoderà nella provincia in questa settimana. Noi invece saremo nuovamente all'interno del Terre Sonore domenica prossima, 18 dicembre. Scusate, perché il primo appuntamento Macchi Inchiostri Festival che si svolge in inverno, e il primo appuntamento è sempre la prima domenica prima di Natale, 17-18 dicembre. Quindi io già sono proiettato la prossima. Sì, 18 agosto, per un'altra tematica che mi sta molto a cuore in questo momento, forse anche più dei cambiamenti climatici, dico la verità, perché parleremo con Marco Labate e Greta Cristini del conflitto israelo-palestinese, perché ormai non possiamo più nasconderci dietro un dito: quello che sta succedendo a Gaza è un vero e proprio genocidio, è ora di far basta veramente. E quindi vi aspettiamo domenica prossima, e adesso lascio la parola a Marco e ai nostri ospiti. Grazie. Cambiamenti in campo, siamo nell'altra valle, nella valle del Cesano. Non l'avevo detto?
No.
Però vi ho mandato a dicembre.
Prego, Federico.
Buonasera a tutti e tutte, e ringrazio Paolo della presentazione, e credo che poi sia importante questo festival. Abbia anche un che di coraggioso, cioè questo cercare di portare cultura, musica nei borghi della provincia, proprio per permettere di riscoprirli il territorio, riprendere proprio questa dimensione collettiva di un territorio, che non è fatto di una realtà costiera e staccata dalla collina, ma è un tutt'uno, è un'amalgama. E credo che questo abbia anche a che fare con il nostro incontro, perché un po' riscoprire il territorio vuol dire anche preservarlo, salvaguardarlo, che è un po' tutto il discorso che sta dietro la legalità. Non è un caso che poi la mafia, quando agisce proprio sulla dimensione dell'inquinamento, è particolarmente attiva. Quindi in realtà illegalità e cambiamenti climatici sono estremamente legati, quindi questo è veramente un territorio simbolico. E sono molto contento dell'incontro di oggi, perché credo che i due relatori che abbiamo stiano nel portare avanti una riflessione alta, ma al tempo stesso di allargarla il più possibile, siano due degli esponenti più importanti che abbiamo in Italia. Ce ne sono diversi, però Elisa Palazzi e Federico Taddia credo che stiano facendo un lavoro strepitoso da questo punto di vista. Elisa Palazzi è docente di fisica del clima all'Università di Torino, e diciamo tutto il suo lavoro in particolare si è rivolto allo studio del clima e i cambiamenti nelle regioni di montagna, dalle Alpi all'Himalaya all'altopiano tibetano. Federico Taddia invece è stato una voce importante della radio, della televisione, ha scritto su Topolino, sulla Stampa, su Radio 24, Rai Radio 2, seguirlo lungo i suoi libri, da Girotonda, Nove vite come i gatti, scritto insieme a Margherita Hack, e poi uno dei suoi testi sicuramente più importanti, anche tra gli ultimi, Nata in via delle 100 stelle, Gatti, biciclette e parolacce, Tutta la galassia di Margherita Hack. Ma accanto a questo lavoro proprio direi comunicativo a tutto tondo, ha affiancato anche l'aspetto editoriale, perché la sua collana Teste Toste ha vinto il premio Andersen per la miglior collana di divulgazione scientifica per ragazze e ragazzi. E in questi brevi accenni, perché dico che la loro presenza è proprio importante? Perché da un lato c'è l'elemento scientifico. La ricerca sul clima oggi non potremmo dire che c'è una discussione sui cambiamenti climatici dal punto di vista scientifico, sulla loro genesi. Quando siamo al 99,7% delle ricerche scientifiche dicono che l'origine dei cambiamenti climatici è antropica, cioè il negarlo, siamo sul livello del terrapiattismo. La scienza ha già deciso, ha già dimostrato da che cosa derivano i cambiamenti climatici. Quindi avere la ricerca scientifica che Elisa Palazzi incarna è fondamentale, ma accanto a questo entrambi portano avanti altri due aspetti, la divulgazione che qui trovate un libro bellissimo, Bello Mondo, ma c'è anche un podcast che hanno realizzato insieme, c'è proprio una modalità di azione che tiene insieme le reciproche competenze proprio per portare questo discorso a livello generale, perché ce ne rendiamo conto tutti i giorni. I cambiamenti climatici non possono restare soltanto ad essere un discorso universitario, ma riguardano la vita di tutti, riguardano le competenze di tutti, dall'agricoltura alla vita di tutti i giorni, alle scelte che facciamo ogni giorno. Quindi è una questione di cittadinanza attiva, come un po' ci hanno provato a spiegare i ragazzi del Fridays for Future. Cioè è una questione proprio che riguarda tutti. Il terzo elemento è che, come la collana Teste Toste ci dice, cioè, qui trovate un libro, La Terra alla Febbre, dedicata proprio agli adolescenti, ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado innanzitutto, o dei primi anni della secondaria di secondo grado. C'è l'elemento didattico, quindi elemento scientifico, divulgativo e didattico. Loro tre incarnano tutti, e lascio loro la parola.
Grazie.
Non è facile iniziare dopo una presentazione così. Per buon Natale a tutti, quindi traumatizziamo. Buonasera a tutti e a tutti, e grazie per l'invito da parte mia, da parte di Elisa. E con Elisa ci siamo incontrati facendo questo lavoro. Io non ci ho mai capito più o meno niente di scienza, ma sono sempre stato molto appassionato della scienza e soprattutto degli scienziati. Elisa ci capisce molto di scienza. Quando l'ho incontrato, ormai forse una decina di anni fa, che abbiamo fatto lavorare insieme, molto competente, molto brava, molto brava a parlare ai colleghi, un po' meno abituata, non un po' meno brava, un po' meno abituata a parlare ai cittadini, alle bambine, alle ragazze e ai ragazzi. E da questo nostro incontro, insomma, abbiamo iniziato a lavorare insieme. Io ho avuto la fortuna di lavorare con Margherita, perché uno dei grandi insegnamenti che mi ha dato è che fare divulgazione scientifica, cioè rendere accessibile un sapere complesso, è un atto di democrazia, e ho fatto mio questo tesoro. Elisa, questo insegnamento ce l'aveva già insito in sé, quindi ci siamo messi insieme, abbiamo iniziato a fare questo cammino, che poi è un cammino di incontro, un cammino di confronto, un cammino per cercare anche nuove strategie per comunicare, un cammino dove si cerca di essere bravi, competenti, convincenti, simpatici, ironici, non addormentare il pubblico, si cerca di uscire dalla bolla, poi magari di questo ne parliamo, anche per non parlare sempre ai soliti noti, cioè quelli che già sanno, sono sensibili all'argomento che vuoi trattare. Ma di tutto questo ne parleremo fra pochissimo. Partirei con una domanda secca a Elisa: fa caldo o fa troppo caldo in questo momento?
Troppo, troppissimo. Mi sembra che sia una. Intanto, buonasera a tutti e a tutti. Un'evidenza empirica, cioè un qualche cosa che noi possiamo verificare in prima persona con la nostra esperienza ormai di tutti i giorni, no? Cioè fa troppo caldo in tutte le stagioni, fa eccessivamente caldo adesso, siamo investiti da un'ondata di calore, potrebbe essere un evento anomalo, raro, come in effetti erano in passato gli eventi estremi. Quelli che una volta catalogavamo come eventi estremi nel clima del passato, adesso sono diventati più eventi tipici del clima attuale, quindi quegli estremi sono diventati qualcosa che in passato non avevamo quasi mai sperimentato. Per il caldo significa ondate di calore, quindi giorni consecutivi dove le temperature sono ben oltre le temperature tipiche del periodo, come, esattamente come in questi giorni. Questo è dovuto al fatto che il riscaldamento globale non è solo un aumento della temperatura media sul nostro pianeta, ma anche un aumento della temperatura appunto estrema. Un aumento della temperatura può significare anche cambiamenti nel modo in cui l'aria circola attorno al globo, e dalle nostre parti, per dove l'Italia è posizionata, questo significa essere esposti per esempio a continue intrusioni di aria africana, perché quella che era la circolazione tipica delle zone tropicali si sta espandendo verso le medie latitudini. Noi longitudinalmente ci troviamo a nord del continente africano, significa che se c'è un'espansione verso nord della clima tropicale arriva esattamente dove siamo noi. Quindi quando sentite parlare dell'anticiclone africano, e spesso si sente, penso che sia oramai diventato abbastanza ricorrente, ha scalzato, ha tolto di mezzo l'anticiclone delle Azzorre, che era un po' più gentile a livello termico, anzi ci piaceva proprio, portava un clima mite. Quello africano è qualche cosa a cui noi non eravamo abituati, il brutto è che ci stiamo abituando oramai, quindi c'è qualcuno che dice che in fondo d'estate deve fare caldo, e quindi quello che stiamo vivendo adesso è normale, ma non è normale se confrontato al clima che dovrebbe esserci nelle latitudini dove viviamo noi.
Hai iniziato con due parole difficilissime: evidenza empirica, che ti avrei cancellato da qualsiasi libro, lo sai. Facci capire qual è l'evidenza empirica che noi trentenni, quarantenni, cinquantenni, sessantenni, settantenni viviamo, e poi non puoi andare, credo, da un sedicenne, diciassettenne e dire: guarda che hai l'evidenza empirica del clima che sta cambiando.
L'ho usata perché vedo una platea abbastanza dalla mia età, con fino a una decina o ventina d'anni in più. Evidenza empirica significa che rispetto al dato scientifico, che non è appannaggio di tutti, perché non tutti hanno a disposizione, diciamo, i dati misurati di temperatura di adesso e di 30 o 40 o 50 anni fa, no? però noi stiamo vivendo in questo momento e sentiamo delle temperature che sfido chiunque a dire che siano elevate rispetto a quello che ci ricordiamo di quando eravamo piccoli o piccole. In questo senso stiamo validando il dato scientifico, il dato misurato di temperatura, misurato con i termometri su tutto il globo. È ovvio che chi è nato già in questi anni sta vivendo la sua piccola vita tutta negli anni più caldi da quando noi abbiamo a disposizione dati di temperatura, ma non ha una memoria del passato, la può raccogliere dalle esperienze degli altri, in questo senso.
Ogni volta che esce sul giornale Resto del Carino, visto che lo conosciamo tutti, no? Ieri è stata la giornata più calda dell'anno, questa è stata la settimana più calda del secolo,
sì,
questo sarà l'agosto più caldo del millennio. Io regolarmente
dicono questo sarà l'agosto più fresco del millennio, probabilmente.
Okay. Io te le inoltro perché so che ti
mi fai arrabbiare. Sì. No, a me fa arrabbiare la ricerca per forza del record assoluto di temperatura in quel dato giorno, in quella data località, no? Perché poi allora c'è il rischio, se non lo si contestualizza, di confondere quella che è una condizione meteorologica che accade da qualche parte nel mondo, ma allora può essere anche che da qualche parte nel mondo in questo momento fa più freddo del normale, con quella che invece è una tendenza climatica che per essere valutata necessita di tanti dati a disposizione, dati per tanto tempo, 30 anni almeno. Quindi va benissimo mettere in evidenza i record, non è che sia sbagliato, dipende come lo fai, no? È pur vero che stiamo raccogliendo una quantità di record di eventi diversi, estremi, dall'ondata di calore alla fusione dei ghiacci, il susseguirsi degli incendi, che tutti insieme, no, ci fanno vedere sotto un puzzle molto molto chiaro. Però non è che il problema del cambiamento climatico è rilevante solo ed esclusivamente nel momento in cui si superano i 46,8 gradi a Palermo in quel determinato giorno. Non è quello che deve fare notizia. La notizia la deve fare, ma perché da 50-60 anni a questa parte la temperatura media sulla Terra è inesorabilmente aumentata? Cos'è che ha mosso questo cambiamento? Cos'è che ha forzato il clima a cambiare in questo modo? Cioè interrogarsi sulle cause. La gravità esiste anche nel lento ma continuo aumento della temperatura, non necessariamente nel picco che viene superato in quel determinato giorno, capito? Perché poi sembra che altrimenti questo problema, questa situazione non meriti di essere raccontata.
Qui arriviamo alle cause, prosto ancora un attimo sulla temperatura, no? Oggi ci sono 40 gradi, 39, 38, ieri sono 36, settimana scorsa mi sembra 34, proprio i climatologi, insomma, ce la menate su questa cosa del grado e mezzo, il grado e mezzo, che cos'è questo grado e mezzo, cosa ha a che fare con i 40 gradi di oggi e i 36 di ieri e cosa ha a che fare con l'era glaciale?
Allora, beh, con l'era glaciale ben poco, direi. Allora, il grado e mezzo ha a che fare intanto con l'osservazione, quindi dati alla mano, che nell'ultimo secolo, diciamo, di solito si prende come riferimento il periodo cosiddetto preindustriale, se dobbiamo dire un anno, 1850, cioè quando ancora le attività umane, che comunque c'erano, non avevano avuto un impatto così evidente sul pianeta, anche perché ci è voluto del tempo perché si manifestassero. Rispetto ad allora, oggi, in media, la temperatura è aumentata di 1,2 gradi centigradi, anzi Celsius. Questo è il valore, che sembra molto piccolo, ma perché appunto non è la temperatura di un dato giorno in una data città. Noi siamo abituati ad oscillazioni di temperatura nell'arco di una stessa giornata, di un singolo giorno, molto più alte di 1,2 gradi, ovviamente, basti pensare anche alla differenza tra il giorno e la notte, non ci sconvolge questo ci porta a toglierci un maglione o a mettercelo se no, le temperature variano. Ma da un punto di vista climatico invece, un aumento della temperatura su 50, 80, 100 anni mediato su tutta la Terra, di quell'entità lì è un valore estremamente significativo. 1,2, se fosse 2, se fosse 3, non saprei neanche dire cosa potrebbe accadere con più 3 gradi di preciso. Però sappiate che, e forse era qui il tuo periodo glaciale, adesso ci sono arrivata, che con 3 gradi in meno in media sulla Terra, noi stavamo vivendo, la specie umana che esisteva allora, in un periodo glaciale, in cui cioè le temperature erano appunto in media di 3 gradi in meno, magari ai poli di 10, ok? Questo voglio dire, cioè da un punto di vista climatico 1, 2 o 3 gradi sono una quantità molto elevata. 1,2 gradi in più oggi rispetto al 1850 ha generato questo apparentemente piccolo aumento, una serie di conseguenze incredibili che francamente nemmeno eravamo stati capaci 50 anni fa di prevedere, perché tutto è stato molto più rapido di quanto fino a quel momento le dinamiche naturali del clima ci avevano insegnato, ci avevano abituato a pensare come sarebbero potute andare le cose. Questo perché il clima non è per nulla lineare, perché non è che a una causa corrisponde un effetto, non è tutto predicibile. Siamo all'interno di un sistema cosiddetto complesso, in cui a volte una causa può scatenare un effetto, per esempio l'aumento di CO2 in atmosfera, di anidride carbonica, fa aumentare la temperatura, questo è il normale effetto serra, ma poi questo aumento di temperatura fa capitare una serie di altri meccanismi che fanno aumentare ancora di più la temperatura, magari dopo ne vediamo qualcuno. 1,5 è il valore che la comunità scientifica ha identificato come l'aumento massimo che ci farebbe stare tranquilli, diciamo così, che ci permetterebbe di far fronte ai cambiamenti del clima che già ci sono e che con 0,3 in più diciamo potrebbero un pochettino peggiorare, ma di fronte ai quali avremmo tutti gli strumenti per saperci adattare, per saper rispondere agli effetti che già adesso vediamo, che da noi sono ancora in qualche modo contenibili, in altre parti del mondo lo sono molto meno, quelle geopoliticamente più instabili o difficili anche per altre questioni. Ecco, allora, quella lì è una soglia. Non è che se noi superiamo quella soglia a fine secolo il mondo si autodistrugge e la specie umana si estingue, non è questo il discorso, no? Il discorso è che 1,5 in più è meglio di 1,6, che è meglio di 1,7, che è meglio di 1,8, perché se si supera poi una soglia che però non sappiamo esattamente qual è, potrebbero innescarsi dei meccanismi che a quel punto porterebbero il sistema climatico completamente fuori controllo. E che non, dei quali lì sì che non abbiamo esperienza empirica, perché mentre le specie umane sono vissute in un mondo con 3 gradi in meno, non abbiamo specie umane che sono vissute in un mondo con 3 gradi in più. Quando c'erano tanti gradi in più sulla Terra non esistevamo. Nel periodo dei dinosauri, per esempio, c'erano 10 gradi in più circa, però era un mondo completamente diverso. Quella specie lì ci viveva molto bene, dubito che la nostra riuscirebbe a fare altrettanto.
Tra gli obiettivi del bravo divulgatore scientifico c'è quello di mettere in difficoltà il proprio ospite.
Sì, tu ci riesci benissimo.
Con domande non concordate. Ok. Siamo a Terre Sonore.
Sì.
Quindi è un festival musicale. Evito il racconto che faccio solitamente ai bambini, ai ragazzini di te che voliscono la chitarra nella tua cameretta,
Grazie.
Eccetera, eccetera, perché non mi sembra il caso. Però voglio stare ancorata a queste due parole, cioè a Terra Sonora. E ci racconti quali sono i suoni del cambiamento climatico, se ci sono?
No, esserci ci sono. Ci sono dei suoni nuovi e dei suoni che mancano e che forse una volta c'erano. Almeno uno che mi viene in mente. Beh, allora, io se dovessi identificare il cambiamento climatico con dei suoni, forse direi gocce, le gocce. E per me sono le gocce del ghiaccio che fonde, che sento quando vado in montagna, si sente il ghiaccio che fonde, si sente il picchiettare delle goccioline sul suolo, ma anche le gocce di una pioggia torrenziale. Noi siamo abituati ormai ad avere anche di pioggia eventi estremi, cioè non solo di caldo, no? anche su questo, insomma, abbiamo esperienza empirica. Quando piove lo fa tutto insieme, a carattere di nubifragio, di alluvione, e il rumore della pioggia forte è un rumore assordante, così come quello della grandine che buca, che fa tanto rumore. Questi sono rumori che certamente c'erano anche una volta, ma secondo me sono diventati molto più ricorrenti. Un ghiaccio che si rompe è un altro rumore che vorrei non sentire mai. Una roccia che si sgretola quando sto camminando in montagna. Ci penso spesso ultimamente quando vado, e mi fa paura questo pensiero. C'è da aver più paura di alcune situazioni. Anche chi è esperto dovrebbe avere la prontezza di rivalutare i propri criteri di rischio. Questo è molto importante, perché sono cambiati i limiti dentro cui prima ci potevamo ritenere al sicuro in determinate circostanze. Ora mi riferisco alla montagna, perché è un ambiente che da questo punto di vista conosco un po' meglio. Questo rumore di ghiaccio che si rompe perché la roccia sotto, che di solito in alta quota è di permafrost, cioè ghiaccio, cioè suolo congelato sotto zero, si scongela e quindi sopra di lui crolla tutto quello che ci è appoggiato. Così come il rumore del fuoco, che è molto ricorrente, no? Gli incendi sono aumentati con il cambiamento climatico, sì, non perché il caldo faccia partire un incendio, ma perché se parte un incendio, e di solito qui da noi almeno gli incendi sono tutti di origine umana, colposa o dolosa che sia, poi il suolo secco, reso tale dalle siccità, fa diventare l'incendio più aggressivo e meno difficile da domare. Così, questi suoni, gocce, rotture, fuoco, mi vengono in mente questi, forse.
Possiamo metterci anche il vento?
Sì, anche il vento, perché anche il vento è forte, è diventato un evento estremo. Nella mia memoria più recente c'è Vaia, sicuramente, la tempesta che nel 2018 ha abbattuto ettari ed ettari di foresta trentina, veneta, ma in realtà è stata una tempesta non solo di vento, ha portato tantissima pioggia anche, però certo gli schianti cosiddetti degli alberi che sono caduti e che dopo 2 anni erano ancora tutti a terra. Sì, oppure fenomeni come i fön, per esempio, dove abito io in Piemonte, il vento favonio cosiddetto, cioè quello che dalla montagna scende giù portando caldissimo, temperature molto miti anche in pieno inverno, sono eventi che sembrano essere aumentati, quindi sì, anche il vento. Cosa che manca invece è il rumore della neve sotto i piedi. Della neve fatta bene, però, cioè della neve invernale, che è soffice, che non è per niente umida, che non è bagnata. Cade più neve nella mezza stagione adesso che non in inverno. La neve della mezza stagione è una neve che ha caratteristiche molto diverse, non nutre la montagna, non nutre i suoli, è una neve che fonde quasi subito e ha tutto un altro rumore quando tu ci appoggi sopra il tuo piede.
La notte in cui eravamo in stampa con questo libro, che è Bello Mondo, c'è stata l'alluvione in Romagna. Io sono di Bologna, lei è di Rimini, quindi al di là dell'angoscia per gli amici, i parenti e tutto il territorio, insomma, c'era anche l'imbarazzo di uscire con un libro che si chiamava Bello Mondo, che parlava di clima, che in parte era già vecchio, perché stava succedendo qualcosa che di grosso, e in parte sembrava quasi una provocazione, no? L'anno prima c'era stata l'alluvione nelle Marche, e negli stessi giorni c'era la siccità nel Po. Piove di più o piove di meno? Che è questa la domanda che alla fine, perché ci troviamo davanti a queste cose che sentono il resto del Carlino, cito il resto del Carlino per citare tutti i quotidiani, etichettano facilmente come bomba d'acqua, che so che è un altro termine che tu non sopporti, e nello stesso tempo però ci sono migliaia di ettari di terreno dove non c'è pioggia. C'è meno acqua, c'è più acqua.
Allora, a livello globale, quindi se uno fa una foto di tutto il mondo, potremmo dire che la quantità totale di pioggia non è mutata molto negli ultimi tempi, però piove in modo diverso e diversamente distribuito. Cioè, in meno eventi più concentrati, no, precipita tutta l'acqua che prima cadeva in un modo più dilazionato. Quindi di nuovo vuol dire che per periodi lunghi non piove o piove molto poco, ma poi quando piove lo fa tutto insieme. Cioè sono due aspetti, due facce, diciamo così, della stessa medaglia, ma riconducibili entrambe all'aumento della temperatura media globale, sia le siccità sia le alluvioni. So che può sembrare controintuitivo e strano che due eventi apparentemente opposti abbiano dietro la stessa matrice, però è così. Siccità perché la siccità non è solo data dalla carenza di acqua che precipita, ma anche dall'intensa evapotraspirazione, cioè quando i suoli evaporano come fossero mare, no? Perché c'è l'acqua nei nostri terreni. La Terra è un pianeta ricchissimo d'acqua, per nostra fortuna, no? Non solo nel mare, dove ce n'è la stragrande maggioranza, ma anche nei sottosuoli, tant'è che in molte regioni quella rappresenta la fonte principale da cui viene presa l'acqua, per esempio in Piemonte è così, per irrigare. Okay, le sorgenti principalmente sono di acqua sotterranea e nel 2022, quando ci fu la grande siccità, persino quelle erano prosciugate, non si sapeva più come fare, in una delle regioni più umide, in un certo senso, d'Italia. Quindi siccità vuol dire i suoli che evaporano, tutta l'acqua che c'era evapora nell'aria o anche attraverso le piante, la traspirazione, quindi le radici captano l'acqua liquida e poi la convertono in vapore regalandolo all'atmosfera, i suoli si seccano e quindi quello contribuisce alle siccità. In alcune zone si vede che piove molto meno, Mediterraneo del Sud, quindi oltre a esserci questa intensa evapotraspirazione c'è anche la carenza di acqua che piove dal cielo, fatto salvo che quando piove su un suolo secco non viene assorbita minimamente e genera anzi potenzialmente dei problemi, però poi per contro tutto questo vapore che si ritrova in atmosfera e che poi viaggia anche verso altre destinazioni, dall'evapotraspirazione, dall'evaporazione dei mari che sono caldissimi, ci sono i mari a 28 gradi, non so se vi immaginate che cosa voglia dire 28 gradi per un mare, 30 gradi, il Mediterraneo bolle. Allora i mari così caldi evaporano e il vapore va a finire nell'aria. Il vapore di per sé non genera la pioggia, lo sappiamo benissimo, ma se condensa sì. E quando le masse d'aria ricche di vapore acqueo vanno in alto in atmosfera dove le temperature sono inferiori, oppure se arriva una massa d'aria più fresca come dalle nostre parti capita dall'Atlantico, ecco che tutto quel vapore condensa in un'atmosfera così calda ed energetica, acqua tutta insieme. Quindi la stessa causa generano due effetti diversi. La quantità totale di pioggia magari non cambia, però si è distribuita in maniera diversa. La quantità di precipitazione magari non cambia, ma in montagna piove più di quanto nevichi. Prima c'era più neve rispetto alla precipitazione liquida, adesso si sono invertite le parti, anche ad alta quota.
Tanto un applauso a Elisa. Allora, hai soltanto due o tre spunti che potrebbero dare il via a due o tre linee di chiacchiera diversa, poi mi affiderò molto alle vostre domande, perché così almeno smetto di fare domande e prendiamo anche le vostre, che magari saranno più puntuali. E quindi scelgo un aspetto, anche perché così andiamo a palla anche un po' sul tema della serata, che non è solo il cambiamento climatico, ma anche la comunicazione, anche il giornalismo. Hai citato questa cosa del clima, del mare caldo, e forse avevi messo qualcosa sui social, o forse c'era una notizia di clima alterante, insomma, che diceva che mai il mare non stati così caldi come, ma ti parlo di un paio di settimane fa. Credo di averla ripostata sui miei social, queste cose.
Se non lo sai tu.
Sì, non mi ricordo. Mi ricordo che ho ricevuto 10 messaggi di insulti, questo non ricordo bene. E il tema ricorrente era, vabbè, certo, perché ad agosto il mare, tutti se lo ricordiamo che era freddo quando andava. Sì, vero, perché quando andavi da bambino al mare, lì sì, non era caldo, era. Cioè, proprio tutti messaggi ironici, sarcastici, che andavano a cercare di ridimensionare, svenire, smontare questa notizia. Abbiamo aperto con Marco, che diceva appunto che il 97, 98, 99% del,
adesso il 99.
99% della comunità scientifica comunque è monodirezionale nelle, appunto, nella convinzione dell'origine antropica e della presenza del cambiamento climatico, però tu pubblica una notizia così e il gioco è negarlo. Vi siete spiegati male voi scienziati? Colpa vostra?
Magari in passato sì, forse siamo stati poco, come si può dire, gentili nella comunicazione di questi temi, no? Un po' come dicevi tu all'inizio, eravamo meno abituati a parlare di queste cose in contesti poco meno accademici, no? Quando ci siamo ritrovati, perché c'è stato un momento in cui è cambiato tutto nella comunicazione di questi temi, ve lo assicuro, cioè, lo dico per esperienza personale, anche 10 anni fa o 15 anni fa venivamo magari interpellati per andare nelle scuole o qualche festival, così, no? Però negli ultimi 6-7 anni, dal 2018 secondo me, c'è stato proprio un cambiamento evidente. Credo legato a due cose. Uno, sono stati i movimenti dei Fridays for Future che citavi tu prima, Marco, cioè quelle prese di posizione dei giovani, delle giovani generazioni, hanno fatto un certo rumore e hanno smosso qualcosa all'interno delle scuole. Per la prima volta, forse, non so se c'è qualche insegnante, probabilmente sì, le richieste di fare determinati approfondimenti sono arrivate dagli studenti e dalle studentesse, magari, e non dagli insegnanti, e hanno colto queste richieste. E poi il fatto che le cose sono diventate molto evidenti, cioè vi posso dire che statisticamente quello che stiamo vivendo adesso era tutto previsto, cioè statisticamente non significa che noi avevamo previsto che il giorno X dell'anno Y sarebbe successa quella roba lì, questo nessun modello climatico lo sa fare un modello meteorologico, lo dovrebbe poter fare, ma di lì a pochi giorni, no? Il modello climatico che fa le previsioni climatiche per il futuro, però quello che ti dice è che se le concentrazioni di gas serra aumentano di un tot, di un tot, di un altro tot, quello che può succedere al clima è vedere un aumento degli eventi estremi, vedere più ondate di calore, più intense, più eventi alluvionali, più siccità. Cioè era uno scenario, quello che stiamo vivendo adesso, nel presente, fra quelli altamente previsti dai modelli di diverse generazioni fa, che ora sono migliorati tantissimo, peraltro, quindi ci dovremmo abbastanza fidare in realtà delle previsioni che fanno per i prossimi decenni. Quindi forse c'è stata una incapacità comunicativa all'inizio, che però mi sembra essere stata abbastanza colmata, sinceramente. Un ruolo, secondo me, chiave ce lo continua ad avere il mezzo di comunicazione di massa, invece, come sono i giornali o come la TV, dove anziché fare dei dibattiti interessanti su diverse sfaccettature di cose oggettive, si continua a cercare l'elemento divisivo a tutti i costi, pur di fare lo spettacolo, e lo si fa ogni qualvolta si invita un esponente del mondo scientifico che è unanime nell'affermare che esiste un cambiamento climatico e che la causa è umana, e un altro esponente che raramente fa parte della comunità scientifica che nega questo cambiamento e che però non è alla pari, non ha la stessa autorevolezza, ed è un'autorevolezza, quella della comunità scientifica, che non deriva dal singola persona che va a parlare, ma proprio dai dati che ci stanno dietro, ok? È un po' questo il discorso, quindi c'è una combinazione di cose, temo però che quel approccio lì alla comunicazione veramente porti grossi danni, faccia male a tutti e a tutti, perché comincia a diventare anche pericoloso nel momento in cui si mette in dubbio la situazione e allora non si facilita nemmeno l'intraprendere un percorso per mettere in atto delle soluzioni che peraltro ci sono già.
Ti faccio un'ultima domanda, poi lasciamo al pubblico. E nel segno dell'ottimismo, come mi piace sempre chiudere, siamo spacciati?
Sicuramente no. Allora, intanto la Terra no, quella ha il suo percorso da pianeta di un sistema solare, ne ha viste di cotte e di crude e va benissimo così, ma nemmeno la specie umana è spacciata, nel senso che oltretutto la nostra specie è una specie estremamente intelligente, capace di fare cose meravigliose, no? Anche grandi disastri, però abbiamo tantissimi strumenti e poi abbiamo anche tantissime persone in gamba che stanno emergendo, soprattutto veramente tra le giovani generazioni, persone che per esempio quest'anno si sono anche candidate alle europee, veramente menti fresche, attive. Non siamo spacciati. Però non dobbiamo più procrastinare, non dobbiamo più attendere che qualcosa succeda di miracoloso, cioè non dobbiamo credere per esempio assolutamente a chi dice che arriverà una soluzione che ci toglierà da questo impaccio che noi stessi peraltro abbiamo creato. La soluzione unica a un problema così complesso non esiste, quindi chi dice aspettiamo che arrivi vuole solo non toglierci da questo sistema di consumo, di produzione fossile che ha oggettivamente creato tutta questa situazione che per alcune persone in alcuni paesi del mondo è molto pericolosa e potrebbe diventarlo anche per noi. Ma non siamo spacciati per nulla, anzi abbiamo veramente tutti gli strumenti. Fa rabbia vedere che ogni volta si svia, ogni volta si aspetta, ogni volta si fa qualcosa di diverso e che proprio la nostra specie, sedicente sapiens, sia quella che genera più problemi di tutte.
Allora, intanto ringrazio Elisa e Federico, perché poi, insomma, è anche questo rapporto di spiegazione, di stimolo, assolutamente una dimensione poi di costruzione della narrazione, di pratica anche del raccontarsi, del provare a rendersi comprensibili. Ma io non aggiungo altro, io credo anche che questo spazio, proprio come è strutturato, renda quasi naturale il dialogo, quindi aprirei al pubblico, insomma, ha invitato anche Federico, ha detto lasciamo delle domande al pubblico, a questo punto vi chiederei se avete degli interventi. Ecco.
Grazie. Voglio sapere se le guerre hanno un forte impatto sul clima.
Sì, ce l'hanno. Esiste una, diciamo, una relazione biunivoca tra guerra e clima, quindi vale in tutti e due i versi, no? I sensi. La guerra influenza molto il clima, anche se ne sappiamo ancora poco. Ma le intuizioni e i dati che ci sono raccontano una storia bruttissima attraverso le emissioni di gas serra, clima alteranti, no? Sia in tempo di pace che di guerra, anche solo mantenere una base militare attiva in tempo non durante una guerra provoca moltissime emissioni. Pensate al rifornimento della base, al raffrescamento in estate, al riscaldamento in inverno, tutti gli approvvigionamenti, eccetera. Figuriamoci in tempo di guerra, quando ci sono i bombardamenti, gli attacchi, gli incendi, perché spesso un ingrediente purtroppo delle guerre molto ubiquitario, cioè quasi dappertutto, sono gli incendi di boschi, di campi, no? Questo per togliere poi risorse per il futuro. E lì, se brucia una foresta, il Vietnam in questo caso è stato forse l'esempio più grande che viene sempre riportato, la guerra in Vietnam. C'è una emissione istantanea di anidride carbonica, quella contenuta dalla biomassa. Quindi un effetto subito sul clima, tutta la CO2 che costituisce proprio la struttura di una pianta, la CO2 prima era nell'aria, poi con la fotosintesi le piante la trasformano in tronco, foglie, rami, tutto, no? Se bruciano queste cose ritorna immediatamente in atmosfera e quindi aumenta il riscaldamento, ma poi se una foresta non c'è più viene meno la sua azione per il futuro, perché non è che si ricostruisce o si riforma in poco tempo una foresta. Quindi quello lì, la tecnica del gas flaring cosiddetta è un'altra roba, cioè incendiare per esempio i pozzi petroliferi, questo è stato fatto tantissimo nella guerra del Golfo nel 91, tantissimo, senza contare i riversamenti anche in mare o in terreni, molti dei quali diventano non utilizzabili per decenni e decenni. Persino purtroppo le inevitabili azioni umanitarie successive alla guerra producono moltissime emissioni, ovviamente non c'è molta scelta, no, in quel caso lì. Quindi sì, in questo modo qua, che è un modo diretto, e poi indirettamente, perché tutti i percorsi di governance ambientale, di collaborazione che è richiesta, no, tra nazioni quando si vuole mettere insieme un programma di sostenibilità, crollano inesorabilmente quando c'è una guerra, perché quando c'è una guerra crolla la fiducia tra le nazioni e il lavorare insieme. Quindi in questi due modi. Poi c'è l'altro pezzo opposto, giusto per completare la risposta, in cui il clima cambia la guerra, perché anche se non è stato ancora trovato un legame diretto tra un cambiamento climatico e l'insorgenza di un conflitto, è analogo per le migrazioni questo discorso, è ovvio che alcuni cambiamenti nel clima, come per esempio siccità e desertificazioni, certamente amplificano, esacerbano altre questioni di carattere politico, economico, di instabilità, di insicurezza alimentare, idrica, che già di per sé bastavano per generare un conflitto o appunto uno spostamento di persone tra un posto e un altro. Con i cambiamenti del clima questo è aumentato tantissimo, quindi entrambi gli aspetti, sì.
Questo è un gioco, se era la stessa domanda siete una coppia.
Allora, la domanda velocissima: quanto gli allevamenti intensivi influiscono sui cambiamenti climatici?
Premetto che ho appena visto il documentario Food for Profit, quindi in questo momento ho un bias fortissimo, comunque molto. A livello globale è la seconda causa di emissioni di gas serra. Metano, moltissimo, ma anche CO2, ma anche ossido nitroso, cioè un altro gas che si produce legato più all'agricoltura, ma spesso per l'agricoltura che produce i mangimi per gli allevamenti intensivi. È l'industria tutta, agricoltura, allevamenti industriali, mi verrebbe da dire, che è un po' la stessa cosa, no? Quindi è la seconda causa a livello globale di emissioni di gas climalteranti. Purtroppo è un argomento di cui si ha forse ancora poca consapevolezza, no? La prima causa è la produzione di energia da fonti fossili, petrolio, carbone, gas naturale, che a me adesso mi viene più da chiamarlo gas fossile, perché questa cosa che il metano ti dà una mano a noi ci ha un po' traviati, secondo me, no? Il gas naturale non è naturale, ma fa male, non ci sta dando molta mano. Può essere considerato, se vogliamo, un qualcosa per la transizione, ma che rimanga tale. Comunque, quindi la prima causa sono la produzione di energia da fonti fossili e poi c'è quella, agricoltura e allevamenti intensivi. Senza contare tutta l'altra parte, che se non avete visto il documentario che citavo prima, vi consiglierei di guardare.
Ci sono state una quattro domande.
C'è una qua prima. Io volevo che ci aiutasse un po' a mettere a fuoco un aspetto che secondo me è cruciale in questa problematica, cioè quello delle asimmetrie. A livello di pianeta, noi diciamo gli insediamenti umani creano questo problema, però c'è modo e modo, ci sono situazioni e situazioni, quindi ci sono delle asimmetrie dal punto di vista della causalità. Ci sono paesi e porzioni dell'umanità che causano la gran parte del problema. E poi ci sono probabilmente in parte bisogna capire anche quanto illusoria della asimmetria anche dal punto di vista della capacità di gestire le conseguenze. Cioè, se voglio dire alla fine, se chi causa il problema è quello che poi crede di poter, ne subisce in parte piccola le conseguenze e crede di poterle gestire, non so, questo ci fa capire che la soluzione del problema è particolarmente complessa. Cioè, è anche, la domanda è anche questa: quanto è illusoria l'idea che disporre di ricchezza e tecnologie ci possa porre in qualche maniera al riparo da conseguenze più o meno catastrofiche che ci possono essere?
Ma secondo me è molto illusoria, perché quello che ha detto lei è molto vero. Io ho parlato di cause antropiche, no, rispetto al problema, ma non è che l'umanità è tutta uguale, per nulla. È sotteso un discorso che non abbiamo accennato, o forse solo così sfiorato, di giustizia proprio climatica, che sarebbe uno dei pilastri da non dimenticare mai quando si affronta anche il tema delle soluzioni. La giustizia climatica significa che una fetta dei paesi ha generato questo problema, ma chi ne sta pagando di più le conseguenze è davvero chi non ha minimamente contribuito a generare il problema stesso. E tenendo conto di questa cosa, chi lo ha causato dovrebbe fare molto, ma molto di più per provare a risolverlo, incluso dare il buon esempio. Quindi è illusorio pensare che con la ricchezza e la tecnologia si possa risolvere questo problema. Ci vorrebbe una distribuzione equa, allora semmai, delle ricchezze e delle tecnologie. Cioè, finché queste robe rimarranno confinate in alcuni nuclei all'interno del nostro globo, non si risolverà nessunissimo problema. È proprio questa la chiave, secondo me, cioè la crisi climatica dovrebbe essere una opportunità, peraltro crisi viene, se non erro, dal greco, che significa proprio quello, sfida, opportunità, per provare ad affrontare queste altre questioni globali. Non c'è mica, credo, altro modo per farlo, cioè è un po' quello che si è cercato di fare anche se a piccoli passi e con apparentemente pochi risultati nei vari contesti internazionali, nelle conferenze delle parti, no? Nelle prime di queste conferenze, le COP, avete presente, no? Cosa sono? Nelle primissime COP, come per esempio quelle che hanno dato luogo nel 97 all'accordo di Kyoto, fallitissimo, lì si era imposto agli stati, imposto di ridurre le proprie emissioni di un tot. Quindi quelli che avevano inquinato di più fino a quel momento, gli USA, la Cina, dovevano ridurre le loro emissioni di tantissimo. Questa roba qua...
Mi viene in mente, se non ricordo male, questo meccanismo aveva poi anche un qualcosa per cui chi si potevano comprare.
Quello è venuto successivamente. Quello è venuto successivamente, sì. L'acquisto dei crediti di carbonio, ancora un altro capitolo. Però quella roba lì non ha mai funzionato. Non ha mai funzionato imporre tassativamente, purtroppo, però non ha mai funzionato. Con l'accordo di Parigi, quindi molto dopo, nel 2015, si adottò un metodo diverso che però funzionò, cioè dire ai singoli stati di dire loro di quanto volessero, potessero ridurre le proprie emissioni. NDC si chiama, contributi nazionali volontari di riduzione delle emissioni, National Determined Contributions. E ha funzionato questa roba, con l'obbligo ogni 5 anni di revisionarli e dire: se non è stato abbastanza, prossimo giro di 5 anni fai molto di più. Tutti gli stati hanno detto: io riduco di così, io posso, penso di poter ridurre di così. Non è che le emissioni si siano ridotte tanto quanto sperato, perché tutti hanno fatto meno di quello che avevano promesso, però qualche cosa hanno fatto. Cioè, con l'imposizione non era successo niente, con queste riduzioni volontarie qualcosa è successo. L'accordo di Parigi è stato fondamentale per dare una spinta alle negoziazioni climatiche, anche se non sembra. So che l'immagine che si ha di queste robe dal di fuori è di qualcosa che non serve assolutamente a nulla e che non ha fatto ottenere nessun risultato, ma vi assicuro che non è assolutamente così, anche se ovviamente si poteva fare molto di più. Però sì, cioè lei ha perfettamente ragione. Purtroppo chi ha fatto di più deve fare, chi ha contribuito di più deve fare di più, chi sta solo subendo non è che può fare molto, cioè, e noi dovremmo dare il buon esempio in questo senso, proprio nella transizione, cioè far vedere che si può avere il benessere senza le fonti fossili.
Prego.
Scusi, siamo in precarie, forse è bello anche per questa serata. Professoressa, la ringrazio soprattutto per il taglio che ha dato, per il linguaggio che ha usato, perché le posso testimoniare che l'ho capito anch'io, quindi questo è già un grandissimo risultato.
Sono migliorata dall'inizio.
Parto, e ringrazio anche il suo porter, che è conduttore, giornalista, scrittore, che chi è Marco, hai detto una
miriade
di cose
inutile,
che cosa ha fatto questo signore. Ringrazio entrambi davvero. Professoressa, io spesso mi trovo, per le questioni che seguo e che qui mi risparmio, per carità, e che potrebbero sembrare completamente strane, ma mi metto nelle condizioni, nelle questioni istituzionali, nelle questioni mediatiche, in momenti e in contesti che vivo spesso per queste cose che seguo, per favore mi metta nelle condizioni di poter indicare con poche parole, con una frase magica, ogni mio presenza interlocutoria in questo senso, istituzionale, mediatica, eccetera, eccetera, mi metta nelle condizioni di poter cominciare con le questioni cazzo climatiche.
Aiuto!
devi vendergli il libro.
Poi adesso ci penso, sì. Come? No, no, ma le cause naturali ci sono sempre state e ci sono anche adesso. Per non esserci più dovrebbe cambiare qualcosa nel sistema solare, no? E allora succederebbe qualcosa di molto diverso, temo. Le cause naturali di cambiamento climatico sono legate all'insolazione, sì, cioè il fatto che la nostra stella non manda sempre la stessa quantità di luce, diciamo, sulla Terra così come sugli altri pianeti. Ci sono delle oscillazioni, no? Ci sono ogni 11 anni c'è il ciclo delle macchie solari, per esempio, che però causano valori percentuali di variazione di temperatura irrisori rispetto a quelli dovuti all'aumento dei gas serra, perché questo ce lo raccontano i dati. Altre cause sono sempre legate a quanta radiazione arriva dal Sole, ma non perché il Sole ha la sua dinamica, ma questo deriva dalla posizione della Terra sulla sua orbita intorno al Sole. Una posizione che muta perché l'orbita, che è ellittica, non ha sempre la stessa eccentricità, che è un parametro che determina la forma di quell'ellisse, se è più schiacciata o più vicina alla circonferenza, ma ogni 100.000 anni l'eccentricità dell'orbita terrestre cambia di pochissimo, ma quel pochissimo fa sì che ci troviamo in una posizione come Terra leggermente diversa, e questa, unita alle variazioni nell'asse terrestre, quindi l'inclinazione dell'asse, che pure ha uno suo periodo di 40.000 anni, e la precessione dell'asse, che ne ha uno di 21.000 anni, tutto combinato insieme, sta roba qua ha determinato delle grandissime variazioni climatiche. Ogni 100.000 anni, nell'ultimo milione di anni, c'è stata una glaciazione. La prossima ci sarà sicuramente, se nulla cambia nel sistema solare, tra 60.000 anni circa, perché 60-70.000 anni circa, perché appunto l'ultima glaciazione ha avuto il suo picco, grosso modo, 20.000 anni fa. Queste variazioni naturali sono altamente prevedibili, appunto, perché ci sono dei periodi noti nelle forzanti, questo è un termine molto tecnico, nelle cause, cioè, che provocano i mutamenti, quindi oscillazioni della luce solare, 11 anni, ma gli effetti sono veramente piccolissimi, oppure quelli dell'eccentricità, precessione e asse, che invece sono macroscopici, ma hanno dei periodi diciamo, non molto compatibili con la nostra esistenza. Poi ci sono le eruzioni vulcaniche che provocano dei cambiamenti nel clima, ma per periodi di tempo molto limitati, però possono essere anche molto ingenti, forti. Quando c'è un'eruzione vulcanica molto forte, per esempio, per uno o due anni successivi all'eruzione la temperatura media globale può abbassarsi di mezzo grado, un grado, dipende dall'eruzione. È interessante, per esempio, notare che ci fu una potentissima eruzione nel mondo nel 1815, Tambora, non so se avete mai sentito nominare questo vulcano indonesiano. Il 1816 fu definito in tanti archivi che sono stati poi trovati l'anno senza estate, proprio perché il 1815 aveva visto questa eruzione che, anche se è puntuale, un vulcano da qualche parte nel mondo, le polveri che vengono poi sparate in atmosfera vanno talmente in alto, in stratosfera, che si ridistribuiscono dappertutto e schermano la luce del sole. Non solo gli scritti hanno documentato l'anno senza estate, ma tutti gli alberi secolari della Terra che sono stati campionati nei loro anelli hanno l'anello che registra l'anno senza estate, il 1816, perché sapete che gli anelli degli alberi, insieme alle carote di ghiaccio, ai sedimenti marini, sono degli archivi naturali della storia del clima del nostro pianeta. Quindi certamente le cause naturali ci sono, ma hanno delle caratteristiche molto diverse. Questa causa che abbiamo adesso, che non c'era 300 anni fa, 200 anni fa, nemmeno 100 anni fa così forte, ha una caratteristica che non ha precedenti, è la rapidità. La temperatura è schizzata di oltre un grado in un tempo che è di circa 100 anni, quando un analogo cambiamento nel passato, antichissimo, quindi dovuto solo a cause naturali, occorreva in 1000, 2000 o 3000 anni, quindi un ordine di grandezza, 10 volte di più oggi. La rapidità è qualcosa che genera degli effetti difficili da gestire, difficili nel senso che è più difficile adattarsi a un cambiamento rapido, ma anche la natura, in questo intendo animali, piante, che pensiamo siano capaci di adattarsi a tutto quello che può succedere nell'ambiente esterno, invece stanno facendo fatica, tant'è che molte specie si stanno estinguendo. Noi non ci estinguiamo, ma facciamo fatica anche noi, nel momento in cui le nostre città, che sono costituite per i due terzi da impianti romani, quando cioè il clima era molto più stabile di adesso, non era così soggetto a fluttuazioni di clima, non lo era affatto. Il clima dell'Olocene, iniziato 11.000 anni fa, ma poi appunto proseguito fino a 100 anni fa, di fatto, era un clima stabile su cui le nostre civiltà si sono costruite. Ecco perché andiamo in crisi ogni volta che c'è un'alluvione, perché non abbiamo strutture, infrastrutture pronte per resistere a questi fenomeni. Dobbiamo infatti adattarci e cambiarle se vogliamo affrontare il clima futuro. Quindi l'ho fatta un po' lunga, ma le cause naturali ci sono, ma quella umana ha caratteristiche molto diverse, molto molto diverse, e il 99,7% della comunità scientifica è concorde nell'affermare la natura antropica, cioè non i singoli individui, ma tutti i lavori pubblicati. Io quello che direi a qualcuno è: non è che io sono qui per fare credere a voi quello che sto dicendo, cioè alla scienza non è che si crede oppure no. I dati parlano, quindi il ruolo della scienza, semmai, è fornire gli strumenti per sapere leggere questi dati, per saperli interpretare, per avere la capacità di prendere delle decisioni fondate però su dei fatti e non sulle opinioni. Questo direi, cosa che non è semplice, perché non è che una conoscenza ce la si fa in due minuti guardando, no, Facebook, ce la si fa in anni e anni di studio, anni e anni, se non decenni.
Una domanda lì, guarda, questa signora. Apri la mano.
Abbiamo più o meno capito che il metano una mano non ce la dà, ma il nucleare?
Beh, più del metano di sicuro. No, il nucleare è una fonte possibile energetica sostenibile, perché non produce gas serra, ma non è rinnovabile, quindi non è preferibile rispetto alle fonti di energia rinnovabili, perché le fonti di energia rinnovabili come l'eolico, il solare, sono quelle che si rigenerano da sole più velocemente di quanto noi le consumiamo, sono perfette, oltre a essere più equamente distribuite rispetto a quelle fossili o anche al nucleare. Il nucleare potenzialmente è uno strumento che andrebbe molto bene, non è in questo momento ancora probabilmente nel suo stato ottimale di utilizzo, bisognerebbe aspettare ancora, no? Tempo che non abbiamo, quindi io penso che sia molto giusto, molto corretto investire nella ricerca, continuare a fare lavoro su quello, così come lo si sta facendo sui metodi di cattura della CO2 dell'atmosfera, perché anche quando saremo bravissimi, e spero che lo saremo, a ridurre, a zerare le nostre emissioni, per quante ne abbiamo messe prima, ne rimarrà troppa di CO2, quindi dovremmo tirarla via in qualche modo dall'atmosfera. Le tecniche di cattura e stoccaggio sono importanti e anche su quelle c'è ricerca. Quindi io penso come anche comunità scientifica, ho in mente i numeri che dicono che nel mix ottimale a livello globale c'è un 80% di energie rinnovabili e un 20% di energia nucleare, che quindi non è che sia esclusa. Per cui benissimo, non è al momento diciamo la soluzione unica, a parte che non esiste la soluzione unica, nemmeno le energie rinnovabili sono perfette, tutto è perfettibile, però quelle sono tante e subito utilizzabili e danno già ottimi risultati così come sono, si possono migliorare. Ecco, questa è un po' la mia visione, anche se non sono una che ha mai lavorato sul nucleare, quindi chiaramente magari qualcuno che ci sbatte la testa tutti i giorni potrebbe essere più a favore dell'utilizzo più capillare, di fare mini reattori, per esempio, di cui si parla tantissimo, e tutta una serie di altre questioni. Non avrei paura, non è pericoloso, io non avrei quel timore lì, francamente, ecco. Cose su cui lavorare. Infatti, quello è uno dei punti chiave, delicati, molto delicati. Infatti, 20%, non 80. Ma solo rinnovabili in questo momento è impossibile. Solo rinnovabili è impossibile in questo momento riuscire a soddisfare il fabbisogno energetico. Solo con le rinnovabili, purtroppo. Sì. Sono migliorate tantissimo, anche in Italia. Sa qual è il problema? Sì, no, ma anche a me. Il problema è che le fonti rinnovabili sono aumentate, ma non a scapito delle fossili. E questa è la furbata che è stata fatta, cioè si è fatto vedere che la quota prodotta di energie rinnovabili è aumentata e molto, però intanto si è continuato a estrarre petrolio, a fare gasdotti e a riaprire le centrali a carbone anche in Germania, per la crisi della guerra, però lì chi ha voluto approfittarne lo ha fatto, cioè durante il conflitto russo-ucraino, anziché utilizzare quella roba lì come davvero una soluzione emergenziale, il gas è stata presa come diciamo occasione per non abbandonare i fossili. L'abbiamo fatto anche in Italia.
Elisa, Federico, io come insegnante vi chiedo come invece presentare ai ragazzi questo tema, perché è nuovo anche per me, dopo 20 anni di insegnamento, da alcuni anni devo parlare di questo, ok? E io non voglio soltanto parlare di disastri, non voglio passare ai ragazzi sempre il problema, voglio cercare, trovare una strada che illuminante, appunto, delle soluzioni da portare a questi ragazzi. Perché poi c'è l'ecoansia anche, no? Che serpeggia tra i giovani, tra i ragazzi. come si fa? Io utilizzo i vostri libri, podcast, farò sentire sicuramente questo incontro, però nella quotidianità, no? Come faccio a passare una fiducia? Perché io voglio passare questo, voglio passare una fiducia, voglio tutto dicendo, ci sono soluzioni, no? Ecco. E prima di tutto, come docente, so che se non credo io per prima alle cose, è inutile che poi cerco di insegnarle. Quindi ecco, vorrei una strada.
Parliamo insieme, anche se è difficile sintetizzare. Anche perché noi dalle ragazze e dai ragazzi in questi anni abbiamo imparato molto, no? Un po' per i movimenti, un po' per un'attenzione nuova che c'è stata, molto più empatica anche, no? Non solo di protesta, ma anche di proposta, di studio. I nostri libri sono nati proprio anche come risposta a richieste stesse di bambine, bambini, di adolescenti, no? Che volevano questa grammatica per poter leggere i numeri. E io credo che parlare a loro di cambiamento climatico non sia sempre la strada migliore, proprio perché il cambiamento non lo vivono. Questa parola per loro è no, sono ancorati al presente, non a quello che è stato. Quindi è importante raccontare, è importante narrare. E poi vanno toccate le corde su cui sono più sensibili. Questo qui della giustizia, no? Che è un tema per loro fortissimo, soprattutto negli adolescenti, no? Temi come la giustizia climatica, il fatto della parità, il fatto di parlare delle nazioni che consumano, di quelle messe che subiscono gli effetti, e abbiamo visto che è una cosa che li tocca molto. Chi approfitta economicamente di situazioni legate al cambiamento climatico è un altro tema per loro fortissimo. Il tema della manipolazione dei dati, della manipolazione dell'informazione è un tema che li tocca fortissimo. E noi nel libro abbiamo messo anche questa rubrica che si chiama Rompete le scatole, no? Proprio per renderli parte attivi, non più del cambiamento singolo. Lo sanno che bisogna usare la borraccia, lo sanno che bisogna usare la bicicletta, lo sanno che usare Minecraft comunque inquina, lo sanno che giocare su Fortnite inquina. Quello che abbiamo cercato di fare è appunto trasformare il loro impegno da un impegno individuale in un impegno collettivo, cioè come tu puoi diventare veramente, in quanto attivista, quindi in quanto attivatore di azioni, puoi portare dei micro cambiamenti nelle micro comunità. Quali sono le micro comunità? Sono la scuola, sono il quartiere, sono il condominio, sono il comune, sono la tua amministrazione. Quindi iniziare a dire alle ragazze e ai ragazzi che possono bussare alla porta di un sindaco, possono bussare alla porta del dirigente scolastico, possono chiedere, pretendere, proporre, possono fare azioni di cambiamento che poi può risuonare e diventare un cambiamento un po' più grande. E questa è una strada, e l'altra è quella di dar loro le soluzioni, parlare di fiducia, no? Cioè, gli scienziati le soluzioni le hanno. E quindi far vedere quello che succede, far vedere dove ci sono tantissime azioni virtuose e portare loro questi esempi. La terza cosa, poi chiudo, è quello di aiutarli, abituarli, allenarli, accompagnarli alla ricerca delle fonti di informazione, che è un tema fondamentale. Lo facciamo noi che ci informiamo su Facebook. Lo fanno loro che sono abituati a cercare le informazioni su TikTok o su altri social, però far capire come la biblioteca e TikTok possono convivere, come c'è bisogno del podcast, come del libro, come della story su Instagram, aiutarli a riconoscere il concetto di fonte autorevole. Questo è un passaggio fondamentale. Non a caso Elisa riceve decine di mail ogni settimana di ragazze e ragazzi che le fanno domande, che vogliono sapere, perché riconoscono in lei una fonte autorevole.
Sì, e poi non è che guardare i social sia necessariamente sbagliato, perché ci possono essere veramente persone che fanno una divulgazione di sopra raffinatissima e autorevole. L'importante è non fermarsi alla prima cosa che si legge, sapere un po', farsi delle domande in più, avere un po' un pensiero critico, ecco, pensiero profondo. Trovo che molti ragazzi ce l'abbiano già, perché sono anche stati forse abituati, ho visto molti cambiamenti nelle scuole, francamente, negli ultimi anni. E un po' c'è il mondo esterno che appunto li può dare loro una mano, insomma. Dico che sono sicura, insisto nel dire che dal 2018 è cambiato qualcosa, in Italia perlomeno, che è ovviamente il posto che conosco da questo punto di vista.
Aggiungo una cosa, che è un po' poi la nostra grammatica, dire alle ragazze e ragazzi che è un tema complesso, cioè che è un tema difficile. Io quando siamo usciti con Bello Mondo volevo scrivere, questo è un libro difficilissimo, poi l'editore che voleva venderlo non ha voluto, però il fatto che sia un tema complesso, quindi che sia complicato, che sia ostico, rende il tema sfidante, ed è una cosa che piace. E l'altra cosa è che fare divulgazione è contaminarsi, si può fare divulgazione con la poesia, con i quadri, con i film, con le serie, con la musica, che è quello che noi cerchiamo di fare, no? Anche perché a volte gli artisti riescono a dire, non dico con parole migliori, ma con altre parole gli stessi concetti, no? Quindi c'è bisogno proprio di tutti questi linguaggi. Riuscire a convincere gli scienziati che questa cosa è utile, ce la stiamo facendo, tantissimi divulgatori lo fanno, e credo che anche a scuola sia arrivato il momento di appunto. Noi abbiamo intitolato il libro Bello Mondo, che è una poesia di Mariangela Gualtieri, quindi siamo partiti da lì, no? Cioè omaggiamo una poetessa, che una poeta, anzi vorrei essere chiamata lei, che con le parole giuste ha detto cose che noi non riuscivamo a dire.
Io vivo in un paesino qui vicino, abito in un centro storico, e il mio riscaldamento è solamente quasi a legna, ho un cammino non tutto a legna. Quest'anno mi sono reso conto, io solitamente spendo 1.300-1.400 euro di legna, dipende, quest'anno è arrivato a 20 euro al quintale di legna, però mi sono accorto quest'anno che accedo 3 volte il cammino e 5 volte la stufa, quindi quest'anno non avrò quella spesa. Però mi sto rendendo conto che accendo molto il ventilatore. Per gli italiani, per i cittadini, il cambiamento climatico è un costo o un risparmio? E poi volevo fare due considerazioni che possono scaturire delle riflessioni. La settimana scorsa abbiamo parlato di cambiamenti climatici legati agli oceani con Gianfranco Rossi, che è qui, un biologo marino, e con Carlo Serrano, uno zoologo. Che ha detto una cosa che mi ha fatto molto riflettere, Carlo Celano, ha detto che la Sicilia nel 2030 per il 20-30% sarà deserto, e già oggi i turisti non riescono a stare in spiaggia dalle 10 alle 6 del pomeriggio, dal mattino presto alla sera tardi, perché è talmente caldo che non si riesce a stare in spiaggia. E l'ultima cosa è, sentivo oggi la televisione, prima no, anzi per radio, quando venivo su, dell'incidente aereo che c'è stato in Brasile, in zona equatoriale, è dovuto a un freddo polare.
Ah, non l'ho sentita.
L'aereo.
Sì, non l'ho sentita. Non l'avevo sentita, bisognerebbe andare un attimo a guardare.
Il costo del cambiamento climatico.
Secondo me è molto più costo che beneficio, soprattutto dalle nostre parti, sicuramente, perché il costo non è solo quello immediato, che noi adesso pensiamo risparmiamo nel riscaldamento, però poi c'è anche il condizionamento, no? Estivo, ma noi bisogna che consideriamo i costi delle spese future, dell'aggiustare ciò che si è rotto, cioè in termini metaforici voglio dire, sulla salute umana, sul degrado ambientale, quindi mi sento abbastanza confidente nel dire che saranno molti più costi dei benefici. Quasi i benefici di un clima più caldo ci possono anche essere a livello locale, non so, una coltivazione di una vite in un posto del nord Europa dove poteva essere impensabile poterlo fare, o pesce nelle acque della Norvegia che prima non esisteva e adesso però a scapito di altre specie come i gamberetti per esempio, cioè, diciamo che se uno fa il bilancio è sicuramente più il costo e anche, il danno. Il danno che arriva con il rischio, cioè il rischio aumenta, poi non è potenziale, però di solito ultimamente il rischio si tramuta in danno concreto, perché c'è una grande vulnerabilità dei nostri territori, una grande esposizione. Non abitiamo in luoghi deserti, abitiamo in luoghi densamente popolati, pieni di costruzioni, eccetera. E la Sicilia sì, sembra uno scenario distopico raccontato in qualche film di fantascienza o dopodomani, ma insomma non c'è bisogno di pensare a quello, è insopportabile già adesso, ma è come la metafora della rana bollita, che forse avrete sentito già in tante altre occasioni, no? Ci abituiamo un po', come la rana viene messa nella pentola dove viene acceso il gas sotto piano piano, e quindi l'acqua si riscalda lentamente e lei si abitua, anzi sta anche bene in un'acqua tiepidina, e però non si rende conto che la temperatura comincia ad aumentare, e quando l'acqua comincia a bollire non ha più le energie per saltare fuori e salvarsi. Noi purtroppo siamo assuefatti a questo clima, perché tranne quando ci sono gli eventi che possiamo definire catastrofici, è come se non ce ne accorgessimo, no? Tant'è che quando tornano condizioni di temperatura nella norma, non so, la temperatura si abbassa un po', ci sembra che sia un freddo polare, ma sono le temperature normali di quel periodo, perché ci stiamo abituando ad avere un grado in più, almeno un grado e mezzo. E l'altro devo dire che devo controllare, perché ammetto che non avevo guardato, pensavo fossero più le turbolenze, che invece sono aumentate tanto, i voli aerei diventano un po' meno sicuri, pare.
Invece ho paura di volare, se mi incoraggia
molto. Beh, meglio volare meno se si può, ma non per quello, anche per le questioni.
Però una figlia che quello vuole organizzando le
beh, ognuno deve fare i conti con la propria vita.
Capivo che il cielo non si sa, continuano ancora, sono efficaci, positivi, negativi.
Non posso dire se sono positivi o negativi, perché non credo che possano essere catalogati in queste due definizioni, no? Sono stati utili in alcuni casi, in alcuni luoghi desertici fare il cosiddetto cloud seeding in maniera controllata ha permesso di avere un po' d'acqua, ma deve rimanere una roba localizzata e controllata. La geoingegneria a scala globale non è applicabile, è molto rischiosa, proprio perché il sistema climatico è complesso, ma non nel senso che è difficile da capire, è complesso nel senso fisico del termine, cioè non lineare. Non abbiamo idea di che cosa succeda veramente in atmosfera se cominciamo a sparare cristalli vari per facilitare la condensazione e formare le nubi e far piovere di più. È troppo complesso, non possiamo prevedere tutto, è altamente rischioso. Quindi attualmente la scienza non caldeggia questo tipo di azione come una soluzione, per nulla, dato che le soluzioni stanno da un'altra parte.
Prego. Raccoglierei le ultime, sì, che Claudio e Claudio.
Siamo anche la
prima lì. Forse l'aveva quasi anticipato Elisa poco fa rispondendo appunto a una domanda, ma alla luce dei dati che lei ha citato, un partito che affronta, che colloca nel proprio programma elettorale dei temi ambientalisti dovrebbe acquisire un consenso forte, rilevante, tale da incidere sulle sorti del proprio paese. Allora, in Italia quello che possiamo chiamare il Partito Verde è stato persino in grado di dividersi, però insomma, non per buttarle in politica, ma ha avuto un consenso sostanzialmente finora irrilevante, quindi mai nell'agenda politica il tema ambiente è stato davvero trattato all'ordine del giorno. Dove abbiamo sbagliato?
Andiamo e poi vi lasciamo un'ultima così un'ultima risposta.
Professoressa, grazie. Carissimo, grazie.
Un piacere, grazie.
Aspetto la tua telefonata.
Tutto a posto?
Sono qua.
Prego.
Volevo dire che forse sarebbe il caso di non ricordare solo il tema. Ammesso che noi riuscissimo a sostituire tutta l'energia elettrica con il solare e il vento e l'energia, quella che adesso va a combustione, possiamo usare l'idrogeno o altre forme, un po' nucleare, eccetera. Sempre che anche c'è da dire che anche se noi finissimo di emettere CO2 in questo momento non sappiamo che cosa può succedere, non abbiamo la più pallida idea di quali fenomeni ancora abbiamo già innescato di cosa produrranno. Però voglio dire, il problema non possiamo limitarlo solo al riscaldamento, c'è un problema di consumo delle risorse. Prima l'abbiamo accennato un po' quando parlavamo di giustizia climatica. Pensiamo solamente alla perdita di biodiversità che vive il pianeta. Quindi se noi, ammesso che noi non buttiamo più CO2 in atmosfera, che ci fermiamo qui, però continuiamo a consumare, a mangiare allo stesso modo, a consumare lo stesso legno per fare il parquet, per esempio, a consumare le stesse cose per costruire, gli stessi materiali, cioè ricicliamo poco, cresciamo molto di popolazione, consentiamo a tutti, che sarebbe giusto, a tutti gli 8 miliardi sulla Terra, di vivere come viviamo noi. Credo che non ce la potremo fare già adesso, per come viviamo noi occidentali, per come vivono quel terzo mondo, ci vuole un pianeta e mezzo, 3,7, fra 2030 due pianeti. Se portiamo avanti il discorso del giustizia climatico non sarebbe giusto, non so quanti pianeti, se dobbiamo tutti dobbiamo vivere al nostro livello. Quindi io credo che una riflessione vada fatta anche sullo stile di vita, su quanto consumiamo, su cosa consumiamo e su dove buttiamo quello che consumiamo, perché se noi ci mettiamo solo al discorso dell'energia non risolviamo niente, siamo ugualmente da capo, cioè la qualità della vita sulla Terra sarà ottima per alcuni e pessima per la maggior parte delle persone.
Se non vedo la gente. Va bene, rispondiamo al volissimo?
Sì.
Parto dall'ultima. Se noi fossimo in grado di ridurre oggi le emissioni di CO2, sarebbe perché tutte quelle altre robe che ha citato le riusciamo a fare, cioè ridurre i nostri consumi, cambiare lo stile di vita, cambiare la mentalità. È impossibile se non ridurre la CO2, cioè, e sono d'accordissimo con tutto quello che lei ha detto, quindi dobbiamo cambiare il sistema di produzione e di consumo che abbiamo definito come l'unica via per stare molto bene, per essere molto felici su questo pianeta, eccetera. È uno sforzo molto maggiore quello che dobbiamo fare, questo è ovvio. Quindi l'Overshoot Day ci insegna che ogni santo anno, il giorno dell'anno in cui abbiamo esaurito le risorse della Terra, viene sempre in anticipo. Negli anni 70 succedeva a fine dicembre, adesso succede in agosto globalmente. In Italia è stato il 19 maggio, quindi noi siamo peggio della media globale e via dicendo, quindi assolutamente sì. Cosa abbiamo sbagliato? Io non lo so, forse abbiamo sbagliato pensando che queste questioni fossero dei gruppi ambientalisti un po', come dire, no? Un po' invasati, quindi non lo so neanche io come definire, cioè non era un po' una questione seria, una questione scientifica, una questione profonda, no? Per come la vedo io non ci dovrebbe neanche essere un partito verde, perché il tema dovrebbe essere talmente trasversale che non ci sarebbe bisogno di avere un partito che si fonda su quei cardini, perché dovrebbero essere a priori. Quindi confido di nuovo in chi ha già una visione fatta così, le giovani generazioni, sperando che crescano in fretta.
Ringrazio molto Elisa Palazzi e Federico Taddia
se ci sono altre domande le possiamo continuare dentro, continuare il nostro confronto, ecco, adesso giustamente c'è, ci sono la cena, poi dopo c'è il concerto, qui verrà servito l'aperitivo, quindi possiamo continuare. Una cosa su cui mi raccomando è chiaramente di passare, sfogliarlo il libro, un libro veramente interessante anche su come è costruito, oltre ai tanti temi ci sono anche le proposte proprio in quell'ottica collettiva. A un certo punto, per esempio, quello che si può fare a scuola, il creare un'oasi per le api, perché sono azioni che qui vengono fatte collettivamente, ed è il bello, direi, di questo libro è proprio la proposta anche collettiva, oltre ad avere questo rimando a Mariangela Gualtieri che un po' ci ricorda che poi questo elemento anche estetico della poesia è poi quello che alimenta anche la necessità di cambiare vita, di cambiare quello che era un po' l'idea finale.
E anche perché tra l'altro poi è un libro che abbiamo già letto per voi, quindi è già sottolineato, abbiamo già scritto gli appunti, abbiamo tolto le parti in cui è scarabocchiato, è graficamente, manca solo quello, si è già pagato, anche, no? Quindi insomma che graficamente aiuta la lettura.
Dicendo che qui c'è Libreria Emera che ci sta aiutando, divulgandoli, direi che insomma piccole librerie indipendenti sono sempre un po' una ricchezza per le città, e quindi ecco, la loro presenza è doppiamente preziosa.
Grazie davvero, grazie a tutti.
Non c'è bisogno del microfono, siamo a Cacecilia, si aprono le porte, i nostri relatori già applauditi possono alzarsi in piedi gentilmente e per magia potrete andare a cena piano piano, uscirete fuori qua e noi sistemeremo le sedie, ma in modo informale, perché appunto si mangia velocemente, che c'è il concerto, giusto?
Perfetto.